Presenti il collega, per favore.
Sì, buonasera, mi chiamo Galisi e vengo dall'ASL 9 di Grosseto. Volevo comunque fare i complimenti ai colleghi che si impegnano nel fare queste relazioni, però volevo dire al collega che ha parlato per ultimo, peccato che mancano dati per quanto riguarda il discorso delle infezioni, perché ha parlato molto di arrossamenti, riduzione del dolore, eccetera, altre cose. Però mi chiedevo se questo ambiente più umido creato apposta da queste medicazioni avanzate non potesse essere proprio un terreno di coltura per eventuali infezioni, quindi aumentare il rischio rispetto a quelle magari più asciutte.
Basta. Passiamo a un'altra domanda prima di cercare di rispondere. Prego collega, si presenti.
Buonasera, mi chiamo Mario Carraina, lavoro presso la rianimazione di Matera, l'ospedale di Matera. Io volevo fare una domanda a Vergata a proposito del device che stanno sperimentando lì presso il loro centro. E volevo chiedere essenzialmente se hanno dei dati, cioè di quanto si sono ridotte anche eventualmente le infezioni polmonari usando questo sistema, e anche insomma quanto incide sui costi iniziali per un'azienda che deve investire in queste attrezzature, tecnologie. Grazie, siete stati molto bravi, sono state le relazioni molto belle.
Guarda, è vero che io ho detto che prima che iniziassimo questo studio c'erano i balle risultavano positivo e quindi anche i chips risultavano positivo, però noi come obiettivo dello studio non ci siamo prefissati se effettivamente ci doveva essere una diminuzione delle infezioni oppure no, perché il nostro obiettivo era quello che tutti quanti dovevamo utilizzare la stessa tecnica e di arrivare al momento giusto di broncoaspirare il paziente, cioè quello è un altro obiettivo che si potrebbe fare un altro studio, non so se sono stato chiaro.
Per quanto se posso intervenire, per quanto riguarda le infezioni polmonari poi ci sono molteplici fattori, quindi non è semplicemente la broncoaspirazione fatta nel momento giusto, la necessità di aumentare la sensibilità nei confronti della broncoaspirazione riguarda più fattori, soprattutto i fattori relativi all'alterazione dei parametri vitali. Abbiamo parlato della RDS, cioè quando arrivare tardi al momento della broncoaspirazione può provocare poi dei problemi di recupero, che ci saranno comunque, ma potrebbero essere più gravi. Ulteriormente ricordiamo i pazienti in neurochirurgia, tutto il problema legato alla PIC ad esempio, no? Quando broncoaspirare, se il paziente ha una PIC elevata, sappiamo quello che comporta la broncoaspirazione e quindi essere certi che stiamo cercando di ridurre al massimo gli effetti collaterali della broncoaspirazione ci dà la possibilità di lavorare con maggior sicurezza. Soprattutto questo è rivolto, e lo ribadisco, agli infermieri neoassunti, a quelli che, ma anche agli infermieri anziani, a quelli che hanno ancora da acquisire la sensibilità. Per quanto riguarda i costi, ne parlavo prima con un collega, noi, grazie per avermi fatto quella domanda prima perché così sono pronta. Noi stavamo pensando una cosa, cioè intanto verifichiamo quanta sensibilità, quanto ci dà una mano questo sistema. Dopodiché se è come pensiamo, ipotizziamo, potremmo addirittura prevedere di avere un piccolo numero di device che noi utilizziamo ad esempio quando abbiamo infermieri neoassunti. Visto che abbiamo un turnover molto elevato, in un anno 12 infermieri sono cambiati, tanto per fare un numero, su 33, questo ci dà la possibilità di garantire una sicurezza maggiore nei confronti del malato, se i risultati dello studio che stiamo facendo ci confermano questa cosa.
Grazie, un momento, volevo intervenire, poi risponde la collega di Bologna e apriamo le altre domande. Sì.
Noi abbiamo fatto, quando ci è stato proposto il device, l'idea che avevamo noi era che fosse uno strumento che oggettivasse la presenza delle secrezioni. Quello che, abbiamo fatto la prima parte dello studio per vedere se il device diceva la verità nella presenza. Lo studio che stiamo facendo adesso invece va a vedere se i pazienti in cui utilizziamo il device versus quelli che non lo usano, in cui il gruppo degli infermieri aspira in base alle proprie conoscenze, se questo gruppo col device ha un andamento medio dei parametri con meno oscillazioni, perché se è vero che il sistema permette di anticipare le broncoaspirazioni, probabilmente dovremmo anche vedere meno eventi negativi. Ci siamo chiesti all'inizio se valesse la pena anche andare a investigare se poteva essere uno strumento per prevenire le infezioni. Questo perché nei due gruppi, nei sottogruppi che abbiamo visto fino adesso, il paziente con poche secrezioni, grazie al device, viene aspirato molto di meno. Però quello che ha molte secrezioni viene aspirato di più. Penso che però sia un po' come col sistema chiuso di broncoaspirazione. Per riuscire ad avere un'evidenza scientifica che il sistema sia in grado di prevenire le infezioni, ci vorrebbe uno studio multicentrico mondiale, perché le componenti in gioco nello sviluppo della VAP sono molteplici. Sicuramente è un aiuto, come diceva prima Rita. Nella mia realtà, su 24 infermieri, 10 hanno meno di un anno e mezzo di esperienza, e questo per loro è stato un grosso aiuto, perché oggettivava una situazione che dovevano imparare invece col tempo. E il grosso vantaggio che loro hanno nell'utilizzo del device è questo.
Grazie. Allora, rispondo al collega in merito alla valutazione delle infezioni con lo studio che abbiamo eseguito. E innanzitutto va sottolineato il fatto che, per esempio, il rilevamento della temperatura corporea era un dato sporco che poteva essere inquinato da altre problematiche del paziente, quindi non era indicativo di infezione. Rispetto a una valutazione corretta da un punto di vista scientifico, era necessario eseguire o l'aspirazione delle secrezioni o una biopsia di un campione di tessuto. Per cui, visti i costi di questa valutazione, non c'è stato possibile effettuarla. Anche alla luce del fatto che il gruppo di pazienti analizzato, non essendo di 40 pazienti versus 40 pazienti, non aveva una grossa significatività statistica. Però rispetto al trattamento delle lesioni sia chirurgiche che da decubito, comunque delle lesioni cutanee con un ambiente umido, è un trattamento che è sostenuto da tantissima letteratura, che parte già dagli anni 60 e dalla teoria di Winter, che ha fatto delle ricerche rispetto a questo tipo di guarigione. Quindi percezione che in un ambiente umido, e quindi in un ambiente che presenta delle secrezioni, ci sia una maggiore possibilità di formazione di infezioni, è sconfessato da tutte le evidenze scientifiche e dalle linee guida. Se voi prendete, faccio un paragone, per esempio le linee guida dei CDC di Atlanta per la gestione degli accessi venosi o arteriosi, degli accessi venosi, le linee guida dei CDC danno come raccomandazione 1A l'utilizzo della pellicola di poliuretano, che è una medicazione che crea un microambiente umido. Quindi è chiaro che la nostra cultura e la nostra tradizione ci ha sempre indicato che l'asciugare la ferita sia il miglior trattamento possibile. Questo però è sconfessato dalle evidenze. Quindi come professionisti siamo tenuti a aprire la nostra mentalità e guardare quelli che sono i risultati prodotti dalla ricerca.
Grazie alla collega. Diamo la parola al collega in cima e poi sì, al signore qui davanti. Prego, si presenti.
Sono Antonio Pagano, un infermiere del San Giovanni Battista di Torino. Una domanda alla collega del Sant'Orsola. Noi stiamo adottando da un po' di tempo le stesse medicazioni avanzate, però il maggior problema che riscontriamo è magari la tolleranza individuale a questo ambiente, cioè umido, delle medicazioni, per cui cioè, se è possibile, cioè, come le difficoltà maggiori sono appunto abituati ad avere una medicazione magari asciutta, la tolleranza dei pazienti alla medicazione umida comunque è un problema di gestione.
In che tipo di medicazioni?
Medicazioni magari cioè, di tipo sacrale, medicazioni, cioè,
dei decubiti?
Sì, decubiti.
Perché i pazienti non li tollerano da voi?
L'ambiente è umido, cioè comunque frequentemente si sentono bagnati, per cui cioè non
allora in questo caso
questi tipi di problemi, cioè
allora se il paziente medicazioni di questo tipo. Non ho capito. Se il paziente ha la sensazione del bagnato significa che non c'è una corretta gestione dell'essudato, nel senso che le varie tipi di medicazione avanzata hanno delle proprietà di assorbenza che variano appunto dal tipo di medicazione. Partendo dalla pellicola che ha la minor capacità di assorbenza, in crescendo ci sono gli idrocolloidi che hanno una media capacità di assorbenza, le schiume di poliuretano e gli alginati che hanno un'alta capacità di assorbenza. Quindi l'intolleranza o la scarsa compliance del paziente in questo caso è sicuramente dovuta alla, ma probabilmente in molti casi, in molte realtà che l'ho visto, mancano i materiali, le materie prime, per cui si è dotati solo di un tipo di medicazione. Però ecco, è molto importante tenere conto del tipo di sudato che presenta il decubito e gestirlo con la medicazione avanzata più idonea per quel tipo di sudato.
La parola al collega.
La rivalutazione più frequente della ferita, cioè.
No, allora, le medicazioni avanzate hanno la caratteristica, se ci troviamo di fronte a una lesione non complicata e quindi che non è infetta, ma ha solo bisogno o di sbrigliamento o di controllo dell'essudato, come stavo dicendo, e più si allungano i tempi di medicazione e più c'è la possibilità che la lesione guarisca velocemente. Questo perché? Perché il microambiente che si crea permette una crescita dei fibroblasti, delle cellule di collagene, che sono quelle che permettono la ricostruzione dei mattoni e quindi il riempimento della ferita molto più velocemente. Quindi i tempi non devono essere ravvicinati, ma cercare una medicazione idonea a gestire appunto l'essudato per allungare i tempi di medicazione.
Grazie, la parola al collega.
Vabbè, non mi ripresento perché sono sempre infermiere di prima. Volevo chiedere ad Alberto Lucchini se prima di usare i device voi avevate sicuramente dei protocolli per la broncoaspirazione e passando poi all'uso dei device, se c'è una riscontranza più o meno dei tempi che normalmente adottavate con l'uso di protocolli, cioè se ci distacchiamo molto, se diventa quasi come un'aspirazione al bisogno, cioè tra virgolette al bisogno, perché comunque è gestita da un'apparecchiatura che ci dà delle indicazioni molto precise.
Un protocollo, c'era un protocollo sulla tecnica? C'è un protocollo che riguarda la tecnica, ma se tu vai a vedere in letteratura, qualsiasi cosa tu prenda, dagli studi meno sofisticati al più avanzato come quello di Tobin sulle curve che abbiamo visto prima, ti danno dei suggerimenti, ti dicono se c'è una somma di queste condizioni il paziente da broncaspirare. Però tutti questi studi che ci sono fondano la loro indicazione alla broncaspirazione sul deterioramento di alcuni parametri vitali. Okay? È come se noi aspettassimo che il malato va a 30 di pressione per correggere la perfusione. Il grosso vantaggio del device è che ti dà uno strumento in anticipo. Poi non è detto che tutti gli ammalati, anche perché l'intensità del segnale non è sempre uguale. Ci sono malati in cui, per esempio, quando fanno le manovre di reclutamento del sospirone, il device dà un 1-2 segnali al minuto. Ci sono dei malati che con diversi setup di ventilazione hanno un segnale diverso nella percezione delle secrezioni. È lì che entra in gioco la competenza dell'infermiere, perché i ragazzi correlano l'indicazione della macchina con le caratteristiche del malato. Allora, se ho un paziente che ha la RDS, ha un tidal volume molto basso e so che anche una minima quota di secrezioni può essere deleteria per il tipo di ventilazione che sta facendo, allora è fondamentale che io utilizza al massimo questa capacità preventiva. Se ho un paziente che può tollerare anche una minima presenza di secrezioni, perché se andassi dietro a quello che dice la macchina lo broncaspirerei 30 volte, allora io con la mia competenza, io infermiere, cerco di correlare il dato con la macchina con quello che mi dice il malato, perché l'altra cosa bella, penso che sia successa anche a Vincenzo, è che i pazienti svegli poi iniziano a sentire il rumore della macchina, no? gli viene spiegato che cos'è e alcuni ti guidano loro, ti dicono sì, lo so che la macchina suona, però non mi dà fastidio, allora aspetta un attimo. Il grosso vantaggio penso che sia questo, da un dato oggettivo che poi la capacità dell'infermiere inserisce sulla persona che sta assistendo.
Sì, infatti in realtà alcune volte ci sono i pazienti e i pazienti stessi che a volte ci sollecitano alla broncoaspirazione perché loro sentono il disagio.
Grazie. Cioè, ma lo scopo più importante del device è proprio quello, cioè se tu ti ricordi bene, io ho detto che su 15 pazienti che noi abbiamo studiato, 12 presentavano una saturazione del 99% o 100%, quindi noi in quel caso mai avremmo broncoaspirato il paziente, quindi le secrezioni ristagnano e i pazienti vanno incontro ad atelectasia, infezione polmonare e dopo ricominciamo da capo. Quindi cioè, lo scopo primario della macchetta è che ti fa la diagnosi in modo che noi non arriviamo quando il paziente sta già, per esempio pensa a un paziente con un quadro di RDS che arrivi in ritardo e sta a 86-87 di saturazione, fino al tempo che tu lo recluti perde molto tempo, nel frattempo il paziente desatura ancora. Invece la macchina ti dice, se ricordi bene ti ho detto a 1,8 ml di secrezione, cioè la macchina suonava, ma ti posso assicurare che c'è stato un caso o due in cui le secrezioni erano ancora inferiori a 1,8.
Posso dirti un'altra, la cosa che mi ha sorpreso di più della prima raccolta dati è che su 500 aspirazioni campionate, un terzo di 500 che fa, 500 fossero meno, 150, un terzo erano riconducibili a broncoaspirazioni, cioè la macchina non veniva guardata, veniva valutata a posteriori, cioè era nascosta per non influenzare la decisione dell'infermiere. Però in un terzo di queste broncoaspirazioni campionate, noi siamo un centro che broncoaspira molto poco per tradizione, un terzo di queste broncoaspirazioni erano riconducibili a o broncoaspirazione ad orario o broncoaspirazione che tu facevi almeno una volta a turno, perché non c'era nessun altro segnale sul paziente che ti desse la percezione che c'erano le secrezioni. Di questo terzo di 500, la metà è venuto fuori che sono state broncoaspirazioni inutili, cioè, e quindi io, tornando indietro, ho uno strumento in più che mi evita di fare qualcosa di routine che può far del male a un malato. Quindi un terzo di 500, 300, 150, insomma, è la quota di aspirazioni che in questo momento facciamo senza avere un ritorno vero è importante. Primum non nuocere, no? E quindi se riusciamo a non farlo per niente, penso che sia un grosso rischio.
Ancora una volta la verità è un po' nel mezzo. La tecnologia è un mezzo, non il contenuto. Per cui uno strumento è un mezzo, è soltanto un ausilio in più. Poi è necessario preliminarmente sempre la valutazione, la comparazione anche laddove il paziente interagisce, sentire che ne pensa lui. C'è un altro intervento di un collega, se ci sono altri interventi ne siamo naturalmente contenti, ecco, esprimete, ce n'è un altro, facciamo esporre le domande e poi rispondiamo tutti dopo. Grazie. Prego.
Sì, Raffaele Manzo, rianimazione di Nocera Inferiore. È un commento a proposito del device al collega. Avendo fatto rianimazione pediatrica, io credo che questo device sia molto utile soprattutto per i bambini, visto che hanno una sensibilità molto elevata sul distacco del respiratore e quindi sulla broncoaspirazione. Però fare attenzione a parlare del device come mezzo educativo. Io credo che dire a un infermiere quando c'è il LED rosso broncaspiri sia buona educazione. Credo invece che vada insegnato a un nuovo collega a utilizzare magari il fonendoscopio per ascoltare il paziente, a considerare la curva flusso volume sul respiratore, quello non lo guarda mai nessuno, il display del respiratore è importante, le pressioni di picco, ecco, queste sono tutte cose che vanno insegnate e lo deve fare un infermiere, perché un medico è raro che venga vicino all'infermiere e gli dica guarda il fonendoscopio va usato così.
Facciamo partecipare l'altro collega e rispondiamo a tutti dopo. Se ci sono altre domande, anche documentative di esperienze, non necessariamente domande, piccoli interventi, diciamo, siamo disponibili.
Sono Mario Tomasello, vengo dall'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. La mia domanda erano due. Una, per questa nuova tecnologia che ci è stata presentata, che non mi ricordo il device, credo che si chiami, no? Non ricordo.
Non si chiama device, non abbiamo detto il nome per non fare pubblicità.
Non lo so, non ho sentito, ecco, comunque dico quante volte effettivamente bronchiaspirazione per certi versi fasulli sono stati fatti. Cioè questo sensore molto spesso sappiamo che negli intubati c'è sempre l'umidificatore e cose. Quante volte l'umidificatore, quell'acqua, quella condensa che si viene a creare nel circuito possa influire sul LED, sul sensore? Dico, questo potrebbe essere anche negativo.
Non può essere negativo, sai perché?
No, è finito, collega?
No,
completa.
Un'altra domanda volevo fare sulle medicazioni. Allora, non ho capito in effetti se perché sono stati esclusi i pazienti con suture metalliche. Non l'ho capito questo del perché hanno scelto solo un campione, non me lo spiego.
Finito?
E poi se nel preoperatorio, cioè la disinfezione della cute, veniva fatta tutte nello stesso modo. Grazie.
Grazie a te. Ci sono altre domande? Altri interventi? Passiamo alle risposte. Allora, i colleghi credo vogliono intervenire tutti, uno per volta.
Allora, per quello che riguarda il device, io penso che probabilmente siamo andati un po' di corsa e non abbiamo fatto capire bene che questo device è un aiuto in più per l'infermiere, ma non determina la broncoaspirazione. Per quello che riguarda l'utilizzo del fonendoscopio e di altre tecniche, c'è un bellissimo studio di Jacopo Comanducci, che poi è l'infermiere che ha inventato la macchinetta, e questo dovrebbe renderci orgogliosi, dove ha valutato in due rianimazioni toscane qual era la sensibilità e specificità del personale sanitario nella broncoaspirazione dei malati. E rispetto al device, che al 98%, mediamente, indipendentemente dal livello di preparazione degli infermieri, la sensibilità umana era del 10%. Quindi se io ho uno strumento che mi aiuta a fare meglio il mio lavoro, ben venga. Per quello che riguarda l'utilizzo del fonendoscopio, ci sono delle tecniche di ventilazione che influenzano di molto la rilevazione col fonendoscopio della presenza di secrezioni, cioè non riescono a oggettivare la presenza di secrezioni, la riescono a oggettivare solo quando ce ne sono tante. Allora rientriamo nel discorso dell'anticipare il problema. Però vi invito, lo studio di Jacopo Comanducci si trova sul sito del Tascani, che è l'Associazione Toscana degli Infermieri della Critica, è molto bello e penso che ci possa aiutare ancora di più a capire quanto possiamo cambiare culturalmente se abbiamo più strumenti per poterlo fare.
Guarda, mi voglio rivolgere un attimo al collega che parlava dell'umidificazione. L'acqua che si va a formare nei tubi che arriva al ventilatore, quello non influenza nulla, perché lui, il sensore viene collegato o sulla tracheo oppure sul tubo endotracheale. Quindi, ad esempio, se tu fai caso al tubo endotracheale che è alto, il vapore dell'umidificatore neanche ci arriva al tubo endotracheale. Quindi comunque, a parte queste cose che non ci arriva, cioè non dà nessun significato, perché quello rileva le secrezioni che stanno presenti all'interno dell'albero tracheo bronchiale.
Rita, volevi intervenire? Allora, io rispondo al collega che aveva fatto la domanda rispetto all'esclusione dei pazienti che erano stati suturati con punti metallici. L'esclusione è stata effettuata semplicemente perché la letteratura insegna che bisogna avere un'omogeneità del campione e il più possibile, appunto, che il campione sia il più possibile omogeneo, e quindi siccome comunque i punti metallici venivano apposti proprio sul punto della ferita chirurgica, potevano dare outcome diversi rispetto all'intradermica, che è il tipo di sutura che viene generalmente effettuata. E per quanto riguarda invece il trattamento preoperatorio, era uguale per tutti e due i gruppi di pazienti, però i pazienti che poi sarebbero stati medicati con medicazioni avanzate venivano lavati, cioè detersi, prima di mettere la medicazione. Rita, una puntualizzazione, poi abbiamo due interventi, prego i colleghi relatori di rispondere alla fine della richiesta di informazione. Vai, Rita.
Per quanto riguarda il collega che lavorava o lavora in rianimazione pediatrica,
mi tocca sul vivo, perché io appena ho visto questo sistema, eccolo, appena ho visto questo sistema ho pensato subito ai neonatini, per esempio, no? E quanto sia difficile nel neonato poter ipotizzare una cosa del genere. Mi scuso se ho fatto capire che io voglio educare gli infermieri neoassunti con una tecnica, cioè non lo farei mai, no? Però anche stamattina abbiamo parlato, c'è stato un collega che diceva d'estate ma arrivano gli infermieri della medicina che non sanno neanche di che cosa stiamo parlando, no? Oppure io ti dico, ma hanno cambiato 12 infermieri in un anno, è vero che devo fare formazione, è vero anche che a volte ho difficoltà a fare formazione, faccio l'inserimento del neoassunto e gli spiego che se vuole, in base a un criterio che è dato dal giudizio di chi lo sta inserendo, quindi in parte è convenuto con il neoassunto, in parte dipende anche dall'infermiere anziano che lo sta inserendo, possiamo insieme decidere se c'è la necessità di utilizzare qualche altro strumento per aumentare la sensibilità di un orecchio o di una vista o di quello che ti pare a te, che al momento ancora non è così sensibile. Ascoltare il torace del paziente, te mi insegni, non è semplice per un neoassunto, a volte non lo è neanche per noi, è un processo che richiede esperienza, richiede formazione fatta prima a tavolino, magari con il manichino e poi sul bambino o sull'adulto. Quindi assolutamente non vogliamo dire, non vogliamo far passare la cultura degli strumenti che sostituiscono l'intelligenza, la capacità di diagnosi dell'infermiere. Ci sono però degli strumenti che, se possono aiutare gli infermieri a lavorare meglio, non dobbiamo escluderli a priori. Io volevo soltanto dire questo.
Grazie Rita. L'intervento al collega qui centrale. C'è un intervento, no? Lì? No? Sopra allora. Prego, prego.
Buonasera a tutti, Laura Borgni, Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, Firenze, di animazione. Noi si sta utilizzando il device e niente, io sono contenta. È un apparecchio che è dotato tra l'altro di cuffie, va sottolineato questo aspetto, e ci permette quindi di ascoltare in maniera amplificata cosa succede all'interno dei polmoni. E questo ci aiuta quindi a fare ancora di più diagnosi e quindi aspirare quando ce n'è la necessità. Secondo me è un apparecchio valido che vale la pena appunto provare e inserire nelle varie rianimazioni. Non fermiamoci a dire che è un apparecchio in più per noi, proviamolo e poi discutiamone. È un piccolo apparecchio che non prende posto inutile e funziona.
Benissimo, grazie. Questa non era una domanda, era un contributo. Ringraziamo la collega. Ci sono altre domande? Se non ci sono, passiamo alla relazione precedente.